Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovate e bentrovati a Uscita di Sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Giovedì 15 maggio, puntata densa di ospiti e di fatti da raccontare. Eh sì, perché dobbiamo andare oltre la rassegnazione, dobbiamo trovare strade che ci aiutano a capire e ad agire. Questa sera poi presenteremo il libro Operaicidio con due ospiti, due autori. Ma, come dicevo, dobbiamo non rassegnarci ai fatti che continuano ad accadere e quindi partiamo subito con il nostro racconto di quanto accaduto questa settimana, partendo da Monfalcone, nei cantieri navali della Fincantieri, dove purtroppo ieri, mercoledì 14 maggio, un lavoratore di 57 anni ha subito un infortunio, un grave infortunio, è rimasto folgorato. Abbiamo raggiunto quindi Samuele Lodi della FIOM CGL Nazionale che ci descrive il contesto nel quale è avvenuto questo infortunio. Sentiamo le sue parole.
Un infortunio, diciamo così, importante, fortunatamente senza mettere a rischio la vita, però un infortunio importante mentre operava su un quadro elettrico a bordo nave. È chiaro che dal punto di vista delle procedure, dei protocolli, qualche cosa non ha funzionato, perché è evidente come nel momento in cui si opera su un quadro elettrico, quadro generale, quindi la tensione generale doveva essere disconnessa. Questo non è avvenuto e questo in qualche maniera ha comportato e determinato questo importante infortunio per il lavoratore. Un lavoratore italiano con esperienza, appunto ci dicono, quindi che opera in Fincantieri sempre per quanto riguarda questa ditta in appalto, però da diversi anni, quindi non possiamo dire che in qualche maniera è legato a un lavoratore straniero che eventualmente non comprendesse fino in fondo quelle che sono le indicazioni per quanto riguarda la sicurezza, o ancora che sia legato al fatto che non avesse esperienza di cantiere. È un lavoratore italiano che opera nel cantiere da diversi anni, quindi è chiaro che insomma subito sono intervenuti chiaramente per soccorrerlo. Attualmente il lavoratore è ancora in ospedale, però appunto non è in pericolo di vita. È chiaro che diciamo così è un infortunio che si ricollega anche ad altri infortuni che nei cantieri navali sono occorsi in questi ultimi mesi. Da questo è chiaro che bisogna constatare come osservare come Fincantieri, quindi l'azienda, la committente, è sicuramente molto attenta al tema della sicurezza, nel senso che le iniziative che sono messe in campo e anche dal punto di vista dell'accordistica con le organizzazioni sindacali e con l'RSU che vanno a trovare misure per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, diciamo così, è un'attività molto significativa. Detto questo, però, è chiaro che non è, evidentemente, insomma, ancora non è sufficiente, perché ci sono degli infortuni e quindi è chiaro che quando stiamo parlando di una grande azienda, tra l'altro di un'azienda a partecipazione statale, è evidente come bisogna mettere in campo tutte le iniziative idonee per evitare qualsiasi tipo di incidente. Incidenti che, guarda caso, però questo è l'elemento in qualche maniera che è comune, un comune denominatore anche in altri episodi di infortuni, anche chiaramente al di fuori di Fincantieri, l'elemento conduttore è che quasi tutti sono legati a lavoratori che operano per ditte in appalto e quindi è evidente come quello è l'anello debole e su quello bisogna operare assolutamente, con scelte che devono essere politiche, devono essere legislative, devono essere anche scelte contrattuali.
Desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental.
Questo era Pepe Mujica, nostro saluto, un saluto di uscita di sicurezza all'ex presidente dell'Uruguay che è recentemente scomparso. Ma continuiamo il racconto e ci spostiamo alle porte di Roma, a Santa Maria delle Mole, dove lunedì pomeriggio abbiamo sfiorato l'ennesima strage di lavoratori. Sentiamo la ricostruzione che ci ha lasciato Diego Piccoli della Fillea CGL di Roma.
Sì, buonasera, salve. Lunedì 12 a Marino, un paese alle porte di Roma, e in un cantiere pubblico finanziato con le risorse del PNRR, cantiere che ha come oggetto la costruzione di una scuola, sette operai si sono trovati coinvolti in un incidente grave che poteva essere una tragedia. È crollato un solaio della scuola, in quel momento non stavano gettando. È cascato un solaio e ha visto coinvolti sette lavoratori che sono cascati da 3 metri di altezza. È intervenuta l'eliambulanza perché in un primo momento appunto si è pensato che potesse esserci un incidente molto grave, quasi una strage, come ben puoi immaginare, ma fortunatamente i lavoratori non hanno riportato gravi danni. Poteva appunto essere l'ennesima strage perché stiamo parlando della solita situazione in cui ci troviamo quando appunto siamo di fronte ad incidenti gravi o incidenti mortali. Una appalto pubblico, un appalto che però seppur in questi anni abbiamo portato avanti una buona contrattazione che sui cantieri del PNRR, i cantieri del Giubileo ponevano dei limiti al subappalto a cascata, in questo caso ci siamo trovati di fronte invece all'ennesimo subappalto a cascata. L'impresa in questione è un'impresa del Casertano, un'impresa che conosciamo, i lavoratori fortunatamente anche sindacalizzati, per cui ci siamo messi subito a disposizione anche per la tutela ovviamente legata alle conseguenze dell'infortunio. Diciamo, siamo di fronte all'ennesima questione legata anche ai tempi di consegna e realizzazione delle opere, perché come ben sappiamo queste opere finanziate dalle risorse del PNRR hanno una scadenza e le scadenze appunto sono quelle del 2026. Siamo andati come Fillea CGL subito sul posto appena avuta l'informazione dell'incidente, e quando ci siamo trovati in cantiere abbiamo avuto anche modo di poterci confrontare con chi è intervenuto, con gli ispettori dell'ASL, con i quali abbiamo avuto modo di poter scambiare anche alcune informazioni rispetto alla possibile dinamica. Ovviamente siamo di fronte a una situazione che si sta accertando nelle precise dinamiche, per cui ad oggi non abbiamo certezze su quanto accaduto, ma possiamo presumere che, visto che non era anche una fase, diciamo, lavorativa che prevedeva la gettata in quel momento, possiamo presumere che ci sia stato qualche problema strutturale legato alla struttura, insomma, ai puntelli probabilmente che sorreggevano il solaio. Solite questioni legate a risparmi e alla fretta di dover chiudere lavorazioni. In quel caso probabilmente i puntelli utilizzati sono stati portati all'estremo, per cui potrebbero aver ceduto. Ribadisco, non abbiamo ancora certezze effettivamente sulla dinamica, ma se fosse questa una delle ipotesi, diciamo, siamo di fronte all'ennesima questione che vede i lavoratori e la vita, il rischio della loro vita messi in secondo piano rispetto invece ai temi legati alla realizzazione dell'opera, alla marginalità dei cantieri e probabilmente anche a un tema di risparmio. Questa è un'opera che è finanziata col PNRR, dalle risorse del PNRR, per cui dovremmo, rispetto all'utilizzo delle risorse pubbliche, avere un'ulteriore premura di controllare ovviamente quanto accade in questi cantieri pubblici. In questo caso, appunto, se effettivamente i fatti dovessero confermare le nostre ipotesi, siamo per l'ennesima volta di fronte a una situazione fuori dal controllo e dalle regole. Come Filea CGIL siamo impegnati quotidianamente sui temi della sicurezza e della salvaguardia della vita delle persone, dei lavoratori. Continuiamo a denunciare l'esigenza di investimenti seri da parte delle istituzioni tutte, a partire da assunzioni di ispettori. In questo momento sulla provincia di Roma abbiamo quasi 7.000 cantieri aperti. Non possiamo immaginare anche che il sindacato possa presidiare ogni singolo cantiere, e per questo chiediamo alle istituzioni un investimento straordinario rispetto alle assunzioni di personale ispettivo che possa garantire che i lavori che termineranno entro il 2026 possano proseguire senza ulteriori vittime. Nelle ultime 3 settimane abbiamo avuto 3 morti nella nostra regione. Quanto accaduto il 12 poteva essere effettivamente una tragedia. Siamo solidali con i lavoratori protagonisti dell'incidente e con i loro familiari. Fortunatamente non siamo di fronte all'ennesima tragedia, all'ennesimi morti nei cantieri, ma quello che poteva accadere ovviamente non può rimanere impunito o non può, diciamo, rimanere fuori dall'attenzione delle istituzioni e anche dei media, perché purtroppo bisogna riscontrare un'altra questione: la narrazione della sicurezza sul lavoro c'è ogni volta che c'è un evento tragico. Nel momento in cui l'evento tragico, fortunatamente come in questo caso, non c'è stato, tutto passa in sordina. Noi come federazioni dell'edilizia, insieme alle confederazioni, nelle prossime ore chiederemo alla prefettura di Roma di convocare il tavolo sulla sicurezza sul lavoro, anche perché tra qualche giorno ci dovremmo confrontare con temperature molto alte, e quindi chiediamo subito che vengano messe in campo tutte le azioni volte alla tutela della salute dei lavoratori. Ad esempio, lo scorso anno siamo arrivati quasi alla fine di luglio per ottenere un'ordinanza da parte della Regione Lazio che bloccasse le lavorazioni nelle ore più calde del giorno. Ad oggi abbiamo già chiesto alla Regione una convocazione per ottenere preventivamente l'ordinanza sul caldo, ma ancora non abbiamo avuto risposte.
Povero cuore, con la mano sul cuore, giuro che mai non ti vedrò accompagnare il male e voltare la testa e piegare la schiena, abbassare la testa e abbandonare la scena. Povero cuore, come un povero scemo, apro la finestra e sono qui che fumo e vivo la mia vita a passo d'uomo, altro passo non conosco, soltanto questo passo d'uomo. Qualcuno sta aspettando all'uscita della chiesa, benedice il suo cappello vuoto, la sua lunga attesa. È una vita che si affanna e cerca e ruba, illumina il suo tempo, insegnagli la strada. Sono solo un operaio lungo la massicciata, il mio pane sa di polvere, la mia acqua è salata. E lavoro per la ruggine e respiro il carbone, costruisco per niente e non ne vedo la fine.
Sono solo un operaio lungo la massicciata, cantava adesso appunto De Gregori in questo brano. Arriviamo appunto al libro che ho accennato poco fa all'introduzione della trasmissione, Operaicidio, perché e per chi il lavoro uccide, le storie, le responsabilità, le riforme. E abbiamo qui con noi questa sera, e li ringraziamo fin da ora, Bruno Giordano, magistrato di Cassazione e già stato ospite nella nostra trasmissione, e Marco Patucchi, giornalista di Repubblica, è stato curatore della rubrica Morire di lavoro su Repubblica. Buonasera a entrambe.
Buonasera a tutti voi.
Buonasera a tutti.
Grazie per essere stati qui con noi. Siamo partiti dalla realtà, da alcuni episodi che abbiamo raccolto in questi ultimi giorni, in questa settimana, di due episodi infortunistici, fortunatamente non sfociati poi in conseguenze nefaste per i lavoratori coinvolti, ma è la quotidianità e quindi operaicidio in qualche modo li rappresenta. Perché intanto questo neologismo? Parto da Marco Patucchi e poi andiamo a Bruno Giordano. Perché l'introduzione di questo neologismo, come Luciano Canfora nell'introduzione del libro descrive come neologismo efficace? Perché, Marco?
Allora, innanzitutto mi sembra giusto dire che l'idea di questo neologismo è di Bruno, soprattutto, perché Bruno Giordano ha spesso coniato definizioni molto molto forti che servono a dar peso a questa emergenza. Ricordo altri, non li chiamerei neologismi, ma ad esempio un crimine di pace a proposito delle morti sul lavoro. E in questo caso ha pensato addirittura a un neologismo vero e proprio, perché abbiamo pensato che rispetto ad altre emergenze, che poi in realtà in Italia sono emergenze diventate consuetudini, diventate ordinarietà, facciamo qualche esempio, i femminicidi ad esempio, no? Piuttosto che le vittime del terrorismo, le vittime della mafia, per le vittime del lavoro non si è mai voluto coniare un termine che non è soltanto una parola vuota, ma è una parola che cerca di dare un senso concreto appunto a questa strage quotidiana, con tutto quello che ne consegue, sperando che anche con questa aggiunta di un neologismo si possa finalmente avere il coraggio, e questo riguarda soprattutto le istituzioni e la politica, ma poi dopo ne parleremo, riguarda un po' ognuno di noi nel rispettivo ruolo, avere il coraggio di affrontare concretamente, senza retorica, questa emergenza diventata ordinarietà.
Esatto. Ecco, quindi il intestatario del titolo, in qualche modo, Operaicidio, è di Bruno Giordano, come ricordava Marco Patucchi. Il libro intanto è edito dalla casa editrice Marlin, è composto di diversi capitoli e tratta chiaramente, è una fotografia molto rappresentativa. Non so se sbaglio, ma a mio avviso è un libro di parte, nel senso che è un libro che prende parte in questo, proprio nella rappresentazione di questa emergenza, una vera emergenza, non come tante altre narrate anche da istituzioni e dal governo. Ecco, come andare oltre l'indifferenza intanto, dottor Bruno Giordano?
Sì, è vero, è un libro che è di parte, nel senso che da parte prende, diciamo, dalla parte delle vittime e dalla parte della società, ma anche dalla parte della giustizia. Vuole esprimere una provocazione, anche una denuncia di tutto ciò che quotidianamente noi leggiamo e non comprendiamo, perché le notizie che arrivano quotidianamente, purtroppo più volte al giorno, di questo bollettino di questa guerra civile, si fermano alla narrazione cronicistica. Invece il confronto tra me e Marco Patucchi ci ha portato molto oltre, non solo alla denuncia delle responsabilità istituzionali, politiche, ai danni economici, morali che ci sono per tutta la società, ma alle grandi omissioni che si compiono ogni giorno. Sono le omissioni innanzitutto nella terminologia usata. Il neologismo di per sé è una provocazione per dare almeno una definizione alla macro dimensione di questa guerra civile. Ed è anche un atto di denuncia per chi in questo paese ha delle responsabilità istituzionali e non fa il proprio dovere. Ma si limita spesso alla retorica del giorno dopo la ricorrente strage e poi nei fatti invece autorizza i subappalti a cascata. Abbiamo sentito poc'anzi degli esempi molto significativi, tragici e quotidiani, non disciplina molte attività o per esempio introduce degli istituti come la patente a punti ed altro che disegnano un quadro legislativo abbastanza opaco. Però il testo, il libro che è in libreria da domani, non è soltanto una denuncia, è un racconto di storie su cui Marco Patucchi ha ricamato dei contorni umani molto particolari, anche di responsabilità e di proposte, perché non ci si può fermare semplicemente alla denuncia davanti a una macro dimensione di questo tipo. Purtroppo noi dobbiamo registrare che ci sono delle lacune forti nella politica, nella comunicazione e anche nell'economia italiana, cioè il libro vuole mettere il dito in una piaga che non è quella costituita dalla sommatoria dei numeri, che peraltro nel libro riveliamo essere assolutamente incompleti e quindi riduttivi, ma soprattutto vuole infrangere una lettura meramente didascalica. Si parla di religione in questo film, si parla di economia, si parla di scelte morali, si parla anche di astensionismo, non soltanto dalla parte degli elettori, ma anche da parte del Parlamento. Per esempio, è importante un riferimento alla prostituzione, perché molti dimenticano che la prostituzione in questo paese è un lavoro libero e legale, di cui però nessuno si vuole occupare. E abbiamo dimenticato anche tutti coloro che ci hanno salvato durante la pandemia da Covid-19, per esempio i riders, gli immigrati che sono stati regolarizzati in minima parte, che raccoglievano la frutta e la verdura per farceli arrivare ai supermercati, gli operatori sanitari. Ecco, il libro guarda il lavoro, non soltanto la sicurezza del lavoro, non soltanto i morti, in controluce, per vedere la filigrana delle responsabilità istituzionali e non soltanto di quelle imprenditoriali. Cioè, noi abbiamo voluto scrivere, dovuto scrivere questo libro perché abbiamo ritenuto di avere il dovere di andare oltre, molto oltre la cronaca quotidiana.
Ecco, appunto, Bruno Giordano ricordava Marco Patucchi e si è occupato da tempo, prima ancora di questo testo, di tante storie, ne ha raccolte tante nella rubrica Morire di lavoro. Ecco, il linguaggio, le parole, la comunicazione, si citava prima, appunto, è uno degli elementi che possono in qualche modo giocare anche un ruolo che condiziona, che trasforma le azioni e la sensibilità non solo dei lavoratori, delle imprese, ma allargando della cittadinanza. E quindi chiedo a Marco Patucchi, l'hai visto cambiare? C'è stato un cambiamento? C'è stata un'evoluzione, una regressione?
Allora, purtroppo no. Dunque, io quella rubrica l'ho tenuta per quasi 3 anni e purtroppo era una rubrica a ritmo quotidiano, perché ricordiamocelo che i dati ufficiali, che come diceva Bruno Giordano, peraltro sono sottostimati perché non considerano il lavoro nero, le denunce non fatte, eccetera, eccetera. Ma comunque i dati ufficiali, quelli delle denunce arrivate all'INAIL, ci ricordano sempre che in Italia mediamente muoiono 3 persone al giorno sul lavoro, o di lavoro, come è più giusto dire, a proposito della scelta delle parole. E, questi 3 anni io mi sono dato questa, appunto, mi ricollego un po' alla riflessione che faceva Bruno quando diceva che ci siamo sentiti nel dovere di fare questo libro. E qui, come accennavo prima, credo sia un dovere di ognuno di noi, nel suo rispettivo ruolo, nelle sue possibilità, di farsi carico di una quota di responsabilità, e poi dopo magari specifico, perché ognuno di noi, anche come cittadini e come consumatori, e come giornalista, e inevitabilmente il carico di responsabilità che mi sono voluto dare è stato quello di contrastare l'andamento carsico dell'informazione sulle morti sul lavoro, cioè il fatto che quando ci sono le grandi tragedie nelle quali muoiono più persone, o quando i personaggi coinvolti in questi casi hanno un appeal mediatico, allora si accendono i riflettori dell'informazione. Poi, un minuto dopo, tutto torna nel silenzio, ma nel frattempo muoiono ancora tante persone. Io faccio sempre un esempio concreto. Uno dei casi più rappresentativi di questa tragedia è la morte di Luana D'Orazio, la ragazza madre è morta in Toscana.
Nell'orditoio.
Stritolata, sì, esatto, stritolata da un macchinario di un'azienda tessile. Bene, in quei giorni si sono accesi, viva Dio, i riflettori, abbiamo visto tutte le foto di questa bellissima ragazza, abbiamo raccontato la sua storia, e la storia del piccolo figlio, ma nel giro di pochissimi giorni in Veneto è morta nello stesso identico modo un'altra operaia di un'azienda tessile. Questa donna era alla soglia della pensione, la chiamavano la nonna della fabbrica, e a parte qualche articolo sulla cronaca locale, nessuno se ne è occupato. Ecco, allora io con Morire di lavoro, e quindi anche con la parte, diciamo, narrativa di questo libro, ho pensato che il giornalista, il dovere del giornalista è ricordare ogni giorno che dietro quei numeri, dietro ognuno di quei numeri, ci sta un universo gigantesco, piccolo perché sono piccole storie, ma le piccole storie sono enormi per chi, per i familiari, per le comunità, per le città, per i territori dove avvengono queste cose. E quindi ogni giorno ricordare che quel numero, quei numeri, quei 3 morti di media al giorno, non sono fredda statistica, ma sono vite. E forse questo è uno dei modi per spingere un fare un pressing sulle istituzioni e sulla politica perché non ci si dimentichi.
Ecco, prima dicevi appunto questo, bisognerà allargare, quindi far sì che ognuno dalla sua parte si assuma un pezzo, certo, di responsabilità.
Certo, certo. Sì, accennavo al fatto di noi anche come consumatori,
sì.
Nel libro ne parliamo, anche Bruno prima accennava ai rider ad esempio, no? Allora questa nuova economia, gig economy, l'economia della condivisione, la sharing economy, insomma chiamiamola come vogliamo, anche questa cosa dei rider ad esempio a proposito dell'uso delle parole è un modo diciamo subdolo di rendere più appetibile, più affascinante un lavoro che c'è sempre stato, che è quello dei fattorini, però dandogli questo nome quasi avventuroso di grandi avventure del far west, i rider, si oscura tutto quello che viene perso in dignità da parte di questi lavoratori. Dicevo, ognuno di noi come consumatore vive un conflitto di interessi, perché quando noi ci rallegriamo perché abbiamo potuto mangiare la pizza che ci viene portata a casa comodamente, o abbiamo ordinato qualcosa che ci arriva direttamente a casa, o comunque abbiamo risparmiato attraverso la gig economy, quello che noi risparmiamo diciamo in qualità di consumatori lo perdiamo in qualità di lavoratori, non magari noi direttamente, ma altri lavoratori come noi, che in termini di dignità, di diritti e di tutele e anche di retribuzioni economiche consentono, sacrificandosi, ci consentono di risparmiare. Quindi è un risparmio a saldo zero, in realtà è una perdita di democrazia per tutti quanti noi.
Esatto. Ecco, nel libro c'è una dedica particolare che è doverosa dal mio punto di vista, ma perché questa scelta, appunto, Bruno Giordano?
Il libro è dedicato a Daud Dian, perché è un operaio della Costa d'Avorio che è scomparso il 2 aprile e il 2 luglio del 2022 ad Acate, in provincia di Ragusa, dopo aver postato due video sui social in cui mostrava le condizioni di scarsa sicurezza dell'azienda edile presso cui lavorava in modo peraltro irregolare. Dopo due ore da questo invio sui social non si hanno più avuto notizie e Dauda è sparito ormai da quasi tre anni. E le ricerche non hanno portato a nulla, probabilmente ci sono stati dei ritardi. Dauda era oltre che un lavoratore agricolo ed edile, era anche un mediatore culturale, parlava tre lingue, era anche un attivista sindacale, eppure questa storia fa parte un po' del tema del nostro libro, perché è stata dimenticata. Tranne un quotidiano, La Repubblica Edizione Palermo, che non casualmente era diretta in quel periodo da Marco Patucchi, sia gli organi di informazione, sia la politica, sia molte attività anche così sociali hanno voluto oscurare questo fatto tremendo, che invece è significativo di alcune cose. La prima è che quando in questo paese non solo sul lavoro, ma ti occupi di denunciare la mancanza di sicurezza del lavoro, rischi di sparire, di essere assolutamente, come dire, nascosto, occultato, seppellito, sciolto, non sappiamo come, dove e quando. E in secondo luogo perché la vicenda di Dauda è una vicenda emblematica dal punto di vista dell'inserimento sociale. È un immigrato che ha dimostrato di inserirsi, di coinvolgere i suoi connazionali, di farli coalizzare contro lo sfruttamento del lavoro e contro quella che lui stesso definisce una schiavitù in quell'attività, ed è stato anche per questo motivo oscurato. Quindi è un simbolo di chi ha voluto ed è riuscito a denunciare delle cose ed è stato fatto sparire. Ovviamente in una condizione di reazione tipicamente mafiosa, perché si badi che la mafia quando vuole reagire, magari ti fa sparare, ma quando hai coraggio ti fa sparire. Questo è accaduto a Mauro De Mauro, è accaduto a Placido Rizzotto, doveva accadere anche a Peppino Impastato, che doveva essere smembrato con l'esplosivo affinché non rimanesse nulla. Questa è una simbologia mafiosa importante, cioè la vicenda di Audadian coniuga nel modo più drammatico possibile la condizione mafiosa, lo sfruttamento del lavoro, la mancanza di sicurezza, ma anche la responsabilità dei mezzi di informazione che non hanno voluto parlare di questo. Cito soltanto due dati. La Commissione Antimafia Nazionale in questi 3 anni non si è mai occupata del caso dei Daudadian. La Commissione regionale antimafia se n'è occupata soltanto dopo 1 anno e mezzo, dopo varie denunce. È chiaro che c'è una reticenza, c'è una resistenza ad occuparsi veramente di chi stocca i nervi scoperti di questa economia. Perché in buona sostanza parlare di Daudian, soprattutto in Sicilia, vuol dire parlare, e nel resto d'Italia vuol dire parlare di come lo sfruttamento del lavoro oggi sia realizzato attraverso l'assoluta mancanza di sicurezza e sta creando, anzi ha già creato, la clonazione della mafia, cioè dell'omertà, del silenzio, della complicità degli organi di informazione. Nessuno parla, ma se non ne parlano gli organi di informazione, come possiamo pretendere che i singoli cittadini, se sanno qualcosa, possono trovare il coraggio di parlarne? Se non ne ha parlato nessun politico, volutamente, per paura di perdere il consenso, come possiamo noi sperare che dei singoli connazionali di Dauda o altri braccianti agricoli o qualsiasi altro testimone possa da solo avere il coraggio di fare l'eroe? Ecco, Daudadian meritava questa dedica e meriterà tanto altro che io e Marco continueremo a fare diciamo, in onore a quello che gli è successo.
Certo, assolutamente sì, e proveremo a sostenerlo anche noi. Si citavano appunto delle filiere alla fine, di filiere economiche che si reggono sullo sfruttamento. Notizia proprio di questa mattina, l'ennesima, si allunga la lista a Milano in procura, il PM Storari aggiunge alla lista dei vari marchi del lusso, delle pelletterie, della borsa Valentino Bugs, questa è l'ultima società coinvolta nello sfruttamento di filiere opifici cinesi, tanti altri marchi. Ecco, in questa lunga lista emerge un fatto, cioè gli operatori economici, le varie imprese che anche mediaticamente venivano a conoscenza di questo strumento dell'amministrazione giudiziaria, non si sono mai adeguate. Hanno continuato imperterrite nel loro agire in maniera illegale, in qualche modo, o comunque continuando a praticare lo sfruttamento. E quindi è quasi come dire, impossibile condizionare anche con ripetute azioni giudiziarie. Per certi versi, ecco, questo è un tema che coinvolge non solo Milano, ma tante altre contesti, come può essere il caso l'ultimo di Satnam Singh, un'altra filiera, quella agricola, appunto, dove in un territorio, in quel tessuto, comunque ci sono sì qualche indagine, qualche controllo dell'ispettorato del lavoro nel territorio, si registra quello che forse è ovvio registrare, il perseverare di un fenomeno di illegalità e di sfruttamento della manodopera in quel contesto specifico, ma non c'è nessuna volontà di, parlo proprio delle imprese e chiaramente anche poi del sistema istituzionale, di toccare fino in fondo. Nel libro si parla di palazzo di ingiustizia, in qualche modo, non so se in qualche modo è collegato, insomma, a questa a questa analisi. Marco, appunto.
Beh, sì, direi su questo magari Bruno invece può andare ancora sì. più nel dettaglio, perché è assolutamente collegato. Dicevamo prima del fatto che ognuno di noi deve farsi carico pro quota di responsabilità o comunque del coraggio, dell'impegno di fare qualcosa, e Bruno dopo lo dirà, e quel capitolo è in questo senso impostato. Anche la magistratura ha le sue, diciamo, i suoi mea culpa da fare, come io ho detto, l'informazione continua ad avere questo atteggiamento carsico. Beh, rispetto a quello che si può fare, e poi lascio la parola a Bruno, io mi ricollego anche a quanto raccontato in una delle varie storie, dei vari casi che avete affrontato all'inizio della trasmissione, cioè Monfalcone. Sì. Monfalcone, i cantieri di Monfalcone sono esattamente il regno dell'appalto e del subappalto. Cioè la storia di Fincantieri Monfalcone è la storia di una grande azienda, in questo caso pubblica, ma pubblico o privato, tutte negli anni della globalizzazione si sono mosse così, che per risparmiare i costi cerca manodopera altrove. Fincantieri lo ha fatto in particolare in vari paesi, ma in particolare nel Bangladesh, in Asia. Monfalcone, per chi ci è andato, potrebbe essere un caso virtuoso di integrazione, perché si tratta di persone che hanno un lavoro e che quindi hanno tutti gli strumenti per essere integrati, ma in realtà questo non avviene. E poi queste grandi imprese passano all'appalto e al subappalto, che significa dilatare giù per i rami costi, impegni, sicurezza, investimenti. E quindi ecco che dicevo le cose da fare concrete. Ora nel libro, nel penultimo capitolo, facciamo 15 proposte concrete che intervengono direttamente però sul fenomeno, insomma sulla tragedia permanente delle morti sul lavoro. Ma io credo che sia anche il momento di intervenire a monte nel sistema del lavoro e quindi intervenire una volta per tutti per tornare indietro rispetto al dilagare dell'appalto e delle filiere dell'appalto e del subappalto, perché è lì che si perdono le responsabilità, le dinamiche, e soprattutto è lì che si risparmia per fare profitto, e quindi si risparmia sulla sicurezza. E sarò brevissimo, poi do la parola a Bruno che ci parla dell'aspetto appunto relativo invece alla magistratura, al versante giudiziario, e anche nella previdenza, che direte che cosa c'entra con le morti sul lavoro. C'entra perché nell'edilizia, che è il settore forse più colpito dalle morti del lavoro, la stragrande maggioranza dei casi riguardano operai edili che hanno più di 60 anni, più di 65 anni, perché o non riescono ad andare in pensione, perché c'è un'alternanza sì. di cantieri che si chiudono, si aprono, c'è il lavoro nero, e quindi non hanno una
storia contributiva sufficiente.
Esatto.
Certo.
Oppure chi riesce ad andarci ha una pensione talmente bassa che è costretto a continuare a lavorare. Quindi tre cose sulle quali intervenire a monte: la precarietà, ovviamente, la precarietà del lavoro, la filiera degli appalti e anche il sistema previdenziale. Io credo che siano tre obiettivi che in qualche modo vadano affrontati. Il referendum di inizio giugno, uno di questi obiettivi, quello degli appalti, ci metterebbe mano, sperando che si riesca a raggiungere il quorum e a far passare questo referendum.
Sì, esatto. E infatti anche lì torniamo alla censura e alla oscurare, diciamo, la possibilità di rappresentare i 5 quesiti referendari. Ecco, perché ci stiamo poi avvicinando quasi verso la chiusura. Bruno Giordano si accennava appunto a quel capitolo Palazzo di Ingiustizia, cioè un pezzo è anche le lungaggini della magistratura quando avviene purtroppo poi un infortunio mortale.
Sì, avete toccato diversi punti, e sono almeno tre i piani importanti. Il primo, appunto, quello della magistratura, poi quello delle filiere, quello degli appalti. Sulla magistratura io direi più più sulla giustizia che sulla magistratura, cioè sull'amministrazione della giustizia, che deve far, come dire, deve dare una risposta efficace, effettiva, immediata, celere a chi subisce un incidente sul lavoro ed eventualmente anche agli eredi. Noi non riusciamo a fare questo, dobbiamo denunciarlo chiaramente. Non riusciamo a dare una risposta certa e immediata perché molti processi finiscono in prescrizione, altri finiscono con un nulla di fatto e quindi hanno preso le mosse da imputazioni che andavano fatte in un altro modo e quindi aggiungono alla morte, alla lesione, alla sofferenza anche la delusione dell'ingiustizia, cioè della giustizia che lo Stato non ha saputo applicare. Le cause nel libro sono diciamo analizzate sia sotto il profilo organizzativo che su quello anche investigativo, ispettivo, e sono delle cause che si riassumono semplicemente il fatto che manca veramente la volontà in questo paese di, anche all'interno della magistratura, lo dico chiaramente rivolgendomi ai colleghi che sono poco attenti ad approfondire questi argomenti, per portare alla luce tutta la schermatura delle responsabilità attraverso le responsabilità personali penali, ma anche le responsabilità delle imprese. Noi abbiamo dal 2007, quindi da 18 anni, una norma che come dire, consente di condannare le imprese per la responsabilità delle morti, delle lesioni gravi e gravissime sul lavoro, ma avremmo dovuto avere decine di migliaia di sentenze in questi 18 anni, ma ne abbiamo solo alcune centinaia. E questo è una grave responsabilità. In secondo luogo, avete parlato delle filiere, non casualmente avete toccato il problema degli appalti. Due brevi considerazioni. Il problema che si dice delle filiere è quello di un circuito economico commerciale che finisce nei campi, finisce nei cantieri edili, finisce nelle finte cooperative, ma inizia con un potere generalmente lobbistico che riesce a comprimere i diritti, cioè è il mercato che vince sui diritti e sul diritto, quando invece nella nostra Costituzione è esattamente il contrario, è il diritto che deve governare il mercato. Per esempio nella filiera agricola, dove la grande distribuzione organizzata, le industrie alimentari dettano il prezzo dei prodotti che acquistano e quindi impongono anche al piccolo produttore di dover accettare quel prezzo, e questo piccolo produttore finisce per schiacciare i diritti dei braccianti, spesso spesso stranieri, che lavorano in quel campo. Ma attenzione, questo accade anche nella cantieristica, accade in tutto il mondo dei subappalti. Alla fine l'anello più basso è quello che paga il prezzo maggiore. Velocemente faccio degli esempi. Avete parlato di Fincantieri, cioè di Monfalcone, dove Fincantieri diciamo da molti lavori in appalto e in subappalto, e succede quello che avete detto, che abbiamo detto prima a proposito di un operaio colpito da elettrocuzione. Ma il mondo dei subappalti è quello che ha portato all'incidente di Brandizzo, all'incidente del supermercato di Firenze, all'incidente di Casteldaccia, a Calenzano. E tutti questi esempi che io sto facendo, che non devono essere dimenticati, hanno in comune due cose. La prima, che vi è sempre un appalto e un subappalto, e su questo il referendum è un appello al senso e alla coscienza civica di questo paese. Non è soltanto un problema di quorum o qualcosa di, come dire, da ridurre a un tema contrattuale o sindacale. È un modo per dire: guardate che con gli appalti stiamo uccidendo, i subappalti a cascata stiamo uccidendo operai in condizioni in cui il contratto è partito da una committenza importante, perché Fincantieri è partecipata dallo Stato. A Brandizzo il committente, cioè le Ferrovie Italiane, sono partecipate dallo Stato. A Suviana l'Enel è partecipata dallo Stato. A Calenzano l'Eni è partecipata dallo Stato.
Esatto.
E questo non può essere, non può passare inosservato, cioè che il committente sia lo Stato e che possa consentire attraverso gli appalti e i subappalti di uccidere gli operai, 5 a Calenzano, 5 a Casteldaccia, 5 a Brandizzo, 7 a Suviana, 5 al supermercato di Firenze. Ma è possibile non comprendere quindi che il tema della filiera, cioè della catena contrattuale di appalti e di subappalti, soprattutto quando parte una committenza pubblica, è inammissibile che produca dei danni alle persone, alle cose, anche all'economia? E ovviamente prima è stato fatto riferimento alle ispezioni. Certo, lo dico da ex capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, certo, più ispettori e ispezioni ci sono, meglio è, ma non vinceremo mai questa battaglia solo con le ispezioni. Occorre una politica economica e una coerenza legislativa che voglia veramente vincere questo crimine di pace.
Assolutamente d'accordo. E per questo appunto, intanto, per agire, una prima azione possibile da praticare tutti, 8-9 giugno, tutti a votare, tutti per il sì, per i 5 quesiti. Ma prima di salutare i nostri ospiti, perché siamo arrivati proprio in chiusura, intanto grazie Marco Patucchi per essere stato qui con noi e essere intervenuto a Uscita di Sicurezza. Grazie anche grazie a Bruno Giordano. Con Bruno Giordano intanto l'8 giugno, appunto primo giorno di possibile espressione del voto nei referendum, noi ci rincontreremo, se vorrete ascoltatori e ascoltatrici, a venire al mattino dell'8 giugno per la festa di Radio Popolare all'ex Paolo Pini, perché insieme a noi ci sarà, e a Bruno Giordano, Maruska Ambrosini, che è la mamma di Mirko Serpelloni, SIC. Un ragazzo purtroppo morto per una caduta dall'alto nel 2023. Ne abbiamo raccontato a Uscita di Sicurezza la storia. Proveremo a dialogare e a fare in modo che anche in un'occasione di festa però non ci si dimentichi delle condizioni dei lavoratori, delle lavoratrici e di quello che subiscono e accade tutti i giorni. E quindi di nuovo grazie Marco Patucchi e Bruno Giordano e buona serata.
Buonasera a tutti.
Ecco, noi siamo giunti praticamente in chiusura. Prima di chiudere però con Uscita di Sicurezza di questo giovedì, qualche annuncio, perché iniziamo con, come dicevo, qualche iniziativa in promozione dei referendum, dei 5 referendum, e che come Camera del Lavoro intanto ci sarà una prossima iniziativa il 22 maggio in piazza, proprio in piazza in Camera del Lavoro, sul piazzale, sperando nel bel tempo, alle 18 un concerto di Gaetano Liguori, concerto quindi un pianoforte per 5 sì, e sarà anche occasione insomma per approfondire e comprendere meglio, per chi non l'avesse ancora avuto occasione, di capire quali sono i 5 quesiti referendari. Ma prima, quindi, questo accadrà il 22 di maggio. Prima, il 21 maggio, c'è un'iniziativa che mi sento di segnalare, la Casa degli RLS, quindi un'iniziativa il 21 maggio che è possibile, a cui è possibile partecipare online anche, mercoledì 21 maggio dalle 9.15 alle 12.30, strumenti dell'RLS per la riunione periodica. Per partecipare online basta inviare una mail a casadegli.rls.milano@gmail.com. Non solo, ecco, questi erano alcuni degli annunci che volevo fare in chiusura. Mi sento intanto di, non l'ho mai fatto, ma lo faccio adesso. Prossima puntata di Uscita di Sicurezza, giovedì, quindi 22, come sempre dalle 20.30 alle 21.30, sarà con noi Vera Gheno. Vera Gheno, sociolinguista, per chi non la conosce, autrice di diversi libri, diversi saggi. Proveremo a parlare con lei, ad affrontare il tema delle parole che generano azioni. Azioni chiaramente nei contesti di lavoro e laddove appunto parliamo sempre di uscita di sicurezza, e quindi i contesti saranno quelli lavorativi, le parole che proveremo a mettere a fuoco, ad approfondire, a capire che evoluzioni, quale percorso hanno avuto e quali le parole più efficaci per trasformare la realtà che si vive nei luoghi di lavoro. Intanto, come sempre, un saluto da Stefano Ruberto e quindi ci rivediamo il prossimo giovedì 22 con Vera Gheno. L'8-9 giugno, mi raccomando, andiamo tutti a votare per i 5 sì.
Scuola, in ospedali, passa ambulanza, ci chiede su male. Cumpanzo meu, sumo un dergai, sai.